Grazie mille, fratello, il Signore ti benedica. Sapete, è scritto nella parola, mi sono rallegrato quando ci hanno detto andiamo alla casa del Signore. Vedete, questo bel locale, l'atmosfera amorevole, il pastore adorabile, il suo coro, una chiesa così bella. Non vedo perché ci manchi qualcosa stamattina per tutto quello di cui abbiamo bisogno. Di certo apprezzo quel cantico, Dio è sufficiente. Non è bello cantato così graziosamente? E le loro voci consacrate, mi piace qualcosa che è reale, che non ha niente, sapete, di falso. Non si deve... Mi piace il buon cantare, ma io non riesco proprio a sopportare una voce troppo allenata, sapete, io la trattengono finché non diventano blu in viso e, sapete, è una specie di gargarismo. O un trillo, qualcosa del genere, e quello non è cantare. Mi piace cantare così, proprio vero, proprio dal cuore, un buon cantare pentecostale all'antica. Fratello Fred Sottman, sei qui da qualche parte, uno dei miei amministratori. Guardati intorno in questo locale, così che vorrei che la nostra chiesa fosse costruita a casa con tutte queste stanze per la scuola domenicale e le altre cose qui dietro, così. Mi piace. Quella, venendo poco fa, l'ho notato, siamo in fase di costruzione di una nuova chiesa e mi piace questa. Mi piacciono quelle panche, i tappeti, come sono sistemate, è bello. E non sto dicendo questo con lusinghe, in quanto sto solo dicendo la verità. Mi piace, io proprio mi piace. Penso che questa sia dove dovevo essere prima. Sono solo circa 10 giorni in ritardo. Sono io, di solito in ritardo. Ma due cose che ho imparato stamattina... che questa è una delle chiese di Dio di Cleveland, Tennessee. Quelle persone sono state una benedizione per me in tutto il mondo. Mi ricordo una discussione che avemmo quando conobbi la prima volta qui qualche anno fa il fratello Gordon Lindsay, che è associato all'Assemblea di Dio. Mi mandò a Chattanooga e disse che là avrebbero tenuto una riunione e avevano un grande auditorium. Così io mandai il fratello Baxter, che parlava a nome mio a quel tempo a Chattanooga, e lui mi richiamò e disse: fratello Branham, abbiamo un auditorium qui con 6.500 posti a sedere. Abbiamo una chiesa che sponsorizza ed è una chiesetta in un seminterrato, probabilmente di circa 35 membri. Disse: è bella, ma disse, è tutto quello che c'è che sponsorizza. E dissi: beh, domani sarò su, e arrivai in aereo. E il mattino dopo ebbi il privilegio di parlare a Lee College, è una delle grandi università, e oh, che bel corpo studentesco era quello. E la sera seguente, quando arrivarono, furono respinti sulla strada, non si poteva neanche avere uno spazio per sedersi da qualche parte. Allora vennero davvero in mio aiuto, tutto quell'auditorium, con una piccolissima chiesa che sponsorizza, e tutti loro si unirono e avemmo davvero un momento glorioso. E quello fu il mio primo contatto proprio direttamente con il quartier generale della Chiesa di Dio. Mi piace quel nome, la Chiesa di Dio, mi piace come nome e li apprezzo moltissimo. Voi conoscete, immagino, il fratello David Littlefield, è un mio amico così intimo, lui viene sempre a casa mia, abbiamo comunione fra di noi lassù. E ha appena costruito una nuova chiesa e ho avuto il privilegio di consacrarla al Signore di recente. E così siamo felici di essere qui oggi in questa bella atmosfera di adorazione. E apprezzo così tanto la partecipazione di questa chiesa da quando siamo in città. E per tutta la Maricopa Valley, una comunione così meravigliosa. L'altro giorno ho detto che penso che la parola Phoenix significhi qualcosa che è spuntato dal nulla. Ora, quella potrebbe essere l'espressione sbagliata, ma penso che sia qualcosa di quel genere. Che questa città è stata costruita da un deserto qui, proprio nel bel mezzo del deserto, quindi è sorta dal caos. E qualche anno fa venni in città, circa 10 o 15 anni fa, e le chiese combattevano un po' fra di loro, non si poteva quasi arrivare. Dicevano: beh, se questo gruppo vorrà collaborare, noi siamo fuori. Vedete così, ma ora ho scoperto che c'è un'altra Phoenix che è sorta, una tale fratellanza di comunione fra i fratelli, tutte le chiese insieme, notte o sera, dopo sera nei luoghi come il... Ora ricado un po' duramente sul nostro prezioso fratello qui, perché è di domenica mattina che siamo qui e io abbiamo sempre detto che ogni persona dovrebbe essere al proprio posto di dovere la domenica mattina. Penso che ogni volta che avete il servizio, la vostra stessa chiesa dovrebbe essere il vostro posto di guardia, è il vostro posto dove dovreste stare, l'ho sempre pensato. Nelle mie campagne di solito le chiudo di domenica pomeriggio in modo che la domenica ci sia il servizio del pomeriggio, in modo che non disturbi le chiese di domenica, e poi mandino tutti i delegati da tutto il paese nelle diverse chiese per collaborare, quelle comunioni insieme. Io amo questo. E ora oggi essere qui e gioire di questo momento di comunione appena prima di andare per la conclusione finale della mia parte, per quanto ne so, al servizio degli uomini d'affari del pieno Vangelo. E speriamo, crediamo che Dio si incontrerà con noi questo pomeriggio laggiù e ci aiuta a portare qualcosa che sia di beneficio. Perché fra quelle persone ci sono episcopali, cattolici, luterani, quant'altro, e confidiamo che forse Dio scenderà proprio in un qualche modo che farà entrare molti. Vorrei dire questo proprio ora, che non mi sono mai sentito di più a casa in vita mia, quindi stando proprio qui, quindi... Avete notato nella comunione dei fratelli degli uomini d'affari del pieno Vangelo che stanno facendo entrare, a quanto pare, come il mondo ecumenico? Gli episcopali, i presbiteriani, vedete la brama? È la Chiesa di Cristo. Centinaia di loro si sono incontrati ieri sera a Dallas per cercare il battesimo dello Spirito Santo. Quelli che mi hanno combattuto per tutto il paese sulla guarigione divina, voi fratelli, quando... E ora vedete, credo comunque che da quando hanno iniziato a vedere la nostra comunione, la nostra unione, Dio con noi, non c'è niente che possano dire contro questo, perché sta proprio accadendo, ecco tutto, e penso che sia meraviglioso. Ma ora per la Chiesa del Dio vivente, per tutti quelli che sono in Cristo, vorrei fare questa piccola affermazione. Vi siete resi conto dell'ora? Ci sono tante persone, quando andate tra uomini simili e persone che dalle diverse chiese non sono abbastanza spirituali da afferrarne il discernimento, vedete? Non lo afferrano, a loro piace ridere, lodare il Signore e acclamare nella gioia del Signore, questo va bene. Ma arrivare a scoprire da dove viene, vedete, arrivare a comprendere cosa significa. Tutto è messo in ordine in Dio, Egli è proprio puntuale. Una volta stavo predicando sull'argomento dell'undicesimo comando, cioè la beatitudine dimenticata era nell'undicesimo capitolo di Matteo, il sesto versetto. C'è scritto che Giovanni mandò i suoi discepoli a scoprire, chiedere a Gesù se egli fosse veramente il Messia o meno. E Gesù non diede a Giovanni un libro su come comportarsi in prigione o così via. Disse solo, rimani finché il servizio non sarà finito e poi, allora decidi, vedete? Così avvennero le cose, così tornarono dall'altra parte della collina come fecero loro ed egli iniziò a dire, chi siete usciti a vedere? Cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di vestimenti morbidi? Disse loro, sono nei palazzi del re. Siete andati a vedere un profeta? Disse, più che un profeta. Ed egli iniziò a allodare Giovanni dopo che Giovanni gli aveva dato una la cosa più infima possibile. Quasi la cosa peggiore possibile aveva detto di Gesù che stava dubitando di lui dopo che lo aveva presentato. E poi Gesù, girandosi proprio intorno e sapendo che Giovanni era esattamente lo spirito di Elia. Entrambi continuarono a inveire più forte possibile e tagliando, lasciando che le cose facessero il loro corso. E poi, avete notato, immediatamente dopo il ministero di Elia con quella Isabel e tutte le persone che cercavano di seguire il suo modello in ogni cosa, come lui deve aver calcato e inciso quel Vangelo là in quel giorno. Poi alla fine, dopo che lui aveva dimostrato a Dio che era Dio, Dio scese e rivendicò che egli era Dio, allora lui ebbe un crollo nervoso, lui andò fuori, si sedette sotto il ginepro e voleva morire e pregò Dio di togliergli la vita. E 40 giorni e notti rimase là fuori nel deserto a girovagare. Dio lo trovò rintanato in una grotta da qualche parte. Avete notato che Giovanni venne nello stesso modo? Notate come venne, proprio nello stesso modo, tagliando, imperversando e dicendo: non ti è lecito avere la moglie di tuo fratello. E quello alla fine gli fece tagliare la testa. E quando lo gettarono in prigione, appena lui aveva dimostrato Dio e aveva presentato e detto: questo è il Messia, io lo credo. Nelle prime epoche di Pember, uno dei grandi scrittori disse che Giovanni, tutti i profeti sono aquile, certamente, devono andare in alto per vedere lontano. E disse che il suo occhio d'aquila si velò in quella prigione, ma quello di cui si trattava, che lui era esattamente il simbolo di Elia, vedete, doveva avere quella condizione scossa. Allora vediamo oggi, comprendete che tutti questi anni che abbiamo combattuto per questo ministero, per questo battesimo dello Spirito Santo, le benedizioni pentecostali e altro, è triste quando consideriamo la nostra Chiesa e vediamo che molti di loro stanno cadendo, ma tuttavia in mezzo a questo guardiamo qui fuori e mettiamo gli occhi. Pensate al mondo ecumenico che entra, i presbiteriani e luterani, ma rigiratelo ora, se avete discernimento spirituale consideratelo ora, questo mostra che ci siamo. La stessa ora in cui, quando le vergini addormentate vennero a prendere l'olio e uscirono a comprarlo, e quando venne lo sposo, vedete? Quando vedete i metodisti, battisti e presbiteriani e così via che cercano lo Spirito Santo, state attenti, quella è l'ora. Quando le vergini addormentate iniziarono a venire, dissero: dateci del vostro olio. Dissero: ora andate a prenderlo nello stesso modo dove l'abbiamo preso noi. E quando andarono a cercarlo, fu proprio in quell'ora che lo sposo venne e la sposa fu accolta. E loro furono lasciate fuori, dove c'era pianto, lamento e stridore di denti. Mi chiedo se i miei pentecostali hanno gli occhi aperti a una cosa del genere, per rendersi conto che siamo proprio sul punto della sua apparizione, proprio in qualsiasi momento. Non è rimasto altro. Abbiamo da poco terminato le sette epoche della Chiesa a casa e tutte quelle cose sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Vedere ogni epoca e come esso si è diviso e fino a quest'epoca della Chiesa di Laodicea. E vediamo Cristo che viene messo fuori dalla sua stessa Chiesa e sta alla porta che bussa cercando di tornare nella sua stessa Chiesa e vedendo esattamente il messaggio e quello che sarebbe proceduto in quel giorno. E come le vergini addormentate avrebbero agito e tutte queste cose, quello lo vediamo, tutto proprio pronto, proprio ora, proprio che il rapimento potrebbe venire in qualsiasi momento. È così, sono così felice, tutti coloro che amano la sua apparizione. Qualcuno ha detto l'altro giorno, ha detto: fratello Branham, tu impaurisci le persone. Ho detto: cosa intendi dire? Ha detto: beh, dicendo che Gesù potrebbe venire in qualsiasi momento. Io dissi: sei un cristiano? Sì, ma mai, c'è molto lavoro da fare. Ho detto: solo un minuto, ho detto: il più grande evento che potrebbe mai avvenire, che mi fa fremere il cuore più di qualsiasi altra cosa, conoscere l'apparizione di Gesù Cristo. È così. Dunque questo mortale assumerà l'immortalità, la vecchiaia se ne allontanerà. Dunque noi saremo fatti a somiglianza del Figlio di Dio e lo vedremo come egli è, e tramite non ci sarà più spazio di tempo ed eternità. Dunque cosa mai ci sarebbe qualcosa di mentalmente sbagliato in una persona che non amasse la sua apparizione? Cioè, se siete a posto, se la vostra anima è a posto, è un forte desiderio. Potreste immaginare un uomo che sta lontano da sua moglie per anni, una bella, dolce moglie, che sa che in qualsiasi momento lui apparirà e lei lo vedrà. E, oh beh, tutte le sue aspettative sono rivolte proprio sul vederlo subito, vedete, aspettando proprio che lui appaia in qualsiasi momento. O una ragazza e il suo ragazzo che si è partito, si stanno preparando a sposarsi. Appena lui arriva, si sposeranno. Beh, oh mai, come lei ha preparato tutto. Mai, è quello, beh, non c'è niente al mondo che significhi qualcosa per lei se non solo l'apparizione di quel ragazzo. Ecco tutto. Dunque è così che dovrebbe essere la Chiesa, sì. Dovremmo solo amare la sua apparizione, giusto? Paolo disse: c'è una corona disposta per me che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, non solo a lui, ma a tutti quelli che amano la sua apparizione. Mi piace così tanto. Dunque guardate qui, io l'unica cosa, sono così lenta a iniziare e poi così lungo a fermarmi e sono così felice che tutti voi crediate nella grazia e voi avete pazienza con me. Ora non ci prenderemo che solo poco tempo per qui con la Chiesa. E io vorrei che se non fosse solo per parlarvi e aver promesso di farlo, mi piacerebbe proprio sentir cantare questo piccolo coro per il resto del tempo e la Chiesa in platea testimoniare della gloria di Dio è così avvenuto fra voi. Oh, sarebbe davvero fantastico, io proprio lo sistemerei subito per quello, per vederla cadere. Sapete, noi ministri molte volte, specialmente gli evangelisti, andiamo sempre in chiesa e dobbiamo proprio continuare a predicare, non riusciamo mai a sederci e riscaldarci con il fuoco nella chiesa, sapete, edificare solo un... Come affermano che la Pentecoste ora sia qualcosa, molte persone dicono che sia qualcosa che era, e molti anni fa, 2000 anni fa, ebbero una Pentecoste. E lo Spirito Santo scese sulle persone e fecero grandi cose. Beh, ora non ci si può riscaldare con un fuoco dipinto, no, si morirà congelati. Vedete, è solo qualcosa che è dipinto, è qualcosa che era. E se il Dio che era con loro allora non è lo stesso oggi, allora... Proprio come nutrire il vostro canarino di vitamine per dargli ali forti, buone, ossa buone e molte piume, e lo tenete in una gabbia. Non gli serve molto dargli delle buone piume per le ali se non lo lascerete volare un po'. Quindi penso sia così che dovremmo proprio arrivare al punto in cui lasciamo venire lo Spirito Santo e operare fra noi e fare qualcosa per noi. Ora leggeremo solo un momento una scrittura e vi parleremo per qualche istante e poi verso le 2 devo andare a casa a pranzare e poi tornare. E alle 2 devo essere di nuovo alla riunione degli uomini d'affari per parlare questo pomeriggio. Ora chiniamo i capi un momento prima di pregare e mi chiedo stamattina, nella solennità di questo momento, che se nel nostro cuore abbiamo un fardello che vorremmo far sapere a Dio e vorreste essere ricordati nella preghiera, se solo alzate la mano, il Signore vi benedica. Dio onnipotente, onnipossente, l'infinito, che era prima che ci fosse un mondo, un atomo o una molecola. Stava là nell'eternità, il grande io sono. Come ti ringraziamo oggi che tu hai creato una via affinché noi venissimo a te ed essere in grado di avere un colloquio con te, perché è stato detto dal tuo amato figlio, il Signore Gesù nostro Salvatore, se chiedete al Padre qualcosa nel mio nome, io la farò. Allora chiediamo nel nome di Gesù solo una breve conversazione con te, Signore, perché ti amiamo e vogliamo esprimerci a te. Ti amiamo perché ci hai amati e non saremmo stati qui se non fosse stato per te. Poi quando siamo venuti nel modo in cui siamo venuti qui, allora Gesù è venuto per redimerci di nuovo a questo Padre amorevole. E vorremmo chiedere stamattina che alla luce della potenza di santificazione del suo sangue, che tu ci purifichi da tutto il nostro male. Qualsiasi cosa abbiamo fatto, pensato, detto che era contrario a te e Padre, Dio, sappiamo che sarebbero molte cose, perché un grande Dio Santo, che anche gli angeli appaiono sporchi per Lui, dove staremmo noi? Ma oggi abbiamo il privilegio di venire oltre agli angeli, perché Gesù non morì per gli angeli, e gli angeli sono servitori, e per il sangue di Gesù noi siamo figli e figlie. E veniamo nella tua presenza per dire grazie, Padre, per quello che hai fatto per noi, per quello che tu significhi per noi. E sappiamo che dietro ogni mano stamattina c'era un grande desiderio. Io prego, Padre, che tu voglia concedere il desiderio del loro cuore. Ti ringraziamo per questo locale qui, questa chiesa, questa parte del corpo del Signore Gesù, per tutti, per il suo pastore, per i suoi diaconi, amministratore, tutti i membri che vengono qui, per tutte le persone che si sono riunite sotto il suo tetto stamattina a questo edificio. Prego che tu li benedica estremamente in abbondanza, che possa essere la casa di preghiera, come disse Gesù, sta scritto la casa del Padre mio sarà chiamata la casa di preghiera. Che da qui possano andare ministri in tutte le parti del mondo, che le gocce di rugiada della misericordia possano essere così reali qui, che le api che cercano cibo vengano qui da tutte le parti della città per trovare riposo per la loro anima, cibo per la loro anima. Concedilo, Signore. Ora vorremmo chiedere di benedire queste poche parole che stiamo per leggere, Signore. Prego che tu le santifichi per piantare semi nel cuore delle persone affinché possano crescere in grandi alberi. Per la gloria di Dio lo chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. In Romani, il terzo capitolo, al versetto 3, leggo queste parole. Perciò che è egli, se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà essa la fede di Dio? Parlerò stamattina su, solo per qualche momento, su l'incredulità non ostacola Dio. Alcuni potrebbero pensare che lo faccia, ma non lo fa. Dio ha un programma, il suo programma, come disse Giovanni, egli può da queste pietre suscitare figlioli ad Abram. Proprio così. Il suo programma andrà avanti lo stesso. L'incredulità è antica come l'Eden, e dove nacque fu in Eden. E l'incredulità è dubitare di quello che Dio ha detto. Ora, avete notato che dove nacque l'incredulità c'era molta considerazione della parola di Dio, perché Satana disse a Eva, quando lei disse, Dio ha detto, lui non lo negò che Dio ha detto così e così, ma disse, certamente Dio non farebbe una cosa del genere. Vedete, quella fu la nascita dell'incredulità, variare uno iota dalla perfetta parola di Dio. Dobbiamo rimanere proprio con essa, senza riguardo a dove, cosa o come. La nostra vita e così via devono misurarsi con il così, dice il Signore. E se dovessimo avere qualche rivelazione che dovesse esserci presentata, che è contraria alla parola scritta, allora non dovremmo mai riceverla, perché è esattamente quello che Satana fece a Eva. Lei aveva la parola, ma stava cercando una nuova luce, e Satana si assicurò che la ricevesse. Quindi noi non vogliamo mai aggiungere niente alla parola, né togliere niente dalla parola, ma lasciarla proprio com'è. Rimanete proprio con la parola, perché qualsiasi cosa contraria è incredulità. Ora lo stiamo riconoscendo in questi ultimi giorni e lo aspettiamo. È stato che noi fratelli ministri che siamo cerchiamo di vivere il più vicini possibile a Dio, perché abbiamo un dovere sacro di vegliare sul gregge di Dio di cui lo Spirito Santo ci ha costituiti sorveglianti. Badiamo al gregge per tenerli in ordine, per cibarlo con cibo di pecore, e le pecore mangiano dalla Bibbia gli agnelli di Dio. Gesù disse, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, proprio della parola. E Paolo disse in Galati 1:8, se un angelo vi portasse un altro Vangelo oltre a quello che è già stato dato, allora sia anatema. Vedete quanto è saldo quel comandamento? che dobbiamo rimanere proprio con la parola, non allontanarcene. Vedete? Ed Eva si mosse proprio in modo illusorio. Può darsi che forse Dio proprio lo ignorerebbe. Sentiamo così tanto oggi di Dio che è un Dio buono, ed è vero, Egli è un Dio buono, lo crediamo, ma è anche un Dio di giudizio. Per poter essere buono, Egli deve portare giudizio. Per mantenere la sua legge deve esserci una penalità alla legge, o la legge non ha effetto. Se c'è una legge che dice che passare con il rosso è contro la legge, poi se non ci fosse nessuna penalità per quella legge che viene applicata, allora la legge non servirebbe affatto. Tanto vale passarci o quello che si vuole, perché non c'è nessuna legge. Ma quando si trasgredisce a quella parola di Dio per qualche credo o tradizione, si è passati oltre quella linea tra misericordia e giudizio. Esatto. Si deve rimanere proprio nella parola. Mi piace questo, proprio con la parola. Nemmeno uno iota, né un puntino passerà in nessun modo. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà a meno. Deve essere. Come potremmo impiegare ore qui per tornare indietro e basandoci di come, se avessimo tempo, di come la scienza negli anni passati abbia cercato di ridicolizzare gli stessi pensieri di Dio, facendosi un gran nome. Qualche risultato che hanno potuto farsi da soli, ma proprio mentre stanno scavando e cercando di confutare la parola, Dio si gira e li lascia portare alla luce qualcosa per dimostrarla. Così qualche anno fa, quando nacque la chiesa pentecostale, loro dissero: è un mucchio di fanatismo, non resisterà mai. Non sapendo che era il movimento di Dio. Dio doveva farlo. Era il tempo per questo. Era l'epoca per questo. Come ho detto da qualche parte non molto tempo fa, in una delle riunioni, forse qui, che Giovanni era così sicuro che fosse Gesù, ancora prima di vedere il segno del Messia, quella colomba. Dio che scende dal cielo sotto forma di una colomba, lo Spirito Santo che viene dal cielo, una voce dire: questo è il mio diletto figliolo. Era quello che lui doveva vedere. Il Padre, Dio lo aveva detto nel deserto, su chi vedrai lo Spirito, ma Giovanni era così sicuro. Gli chiesero, dissero: non sei tu quel Messia, non sei quel profeta che doveva venire, non sei questo e quello. Lui disse: non lo sono, ma disse: c'è uno che si trova fra voi ora. Vedete, sapeva che il tempo era così vicino al punto che quello era già in mezzo al popolo. Perché lui doveva presentarlo e sapeva che egli era presente. E credo che sia quello che la grande chiesa del Dio vivente abbia fatto in questi ultimi giorni. È di portare alle persone il riconoscimento del Dio vivente fra la Chiesa, vedete? Ecco per cosa essa è stata suscitata. E quella Chiesa deve tornare non a un credo come il dogma romano o qualcosa del genere, deve tornare alla Bibbia. Tornare alla parola. Non importa cosa essa dice, solo allineatevi con la parola. Non usare il nostro pensiero, rimanete con la parola perché è la promessa di Dio. Ora, l'incredulità è una cosa vecchia dei giorni lontani nell'Eden e per prima cosa subentrò così astuto, quasi la verità. Ora, se qualcuno dicesse: il fratello Branham è andato nella chiesa di Dio stamattina, correttamente, ha incontrato il pastore, sì, indossava un completo scuro e una cravatta. Sì, è vero, si è seduto alla destra del pastore, correttamente, si è alzato e ha parlato, sì, e forse tutto questo è vero, in ogni minima parte. Poi dice, essere appena prima, quando è arrivato alla porta, quando è giunto lì alla porta, ha bevuto un sorso da una bottiglia. Ora, qui c'è la menzogna, ma tutto il resto è così vero, vedete? Il resto è così perfettamente vero, che quella piccola cosa avvolge l'intera cosa e la rende una menzogna. Dunque è così che agisce il diavolo, lui ci porta ad ogni genere di cose e le mostra così piacevoli, ed entrerà e sarà d'accordo con la maggior parte della parola di Dio. Ma lui non prenderà tutta la parola di Dio, ed è quello che noi dobbiamo fare. Lui dirà, io credo che esista una cosa come la nuova nascita, ma quello che penso che sia è un cambiare idea. Ma non è un cambiare idea, si tratta di una nuova creatura. Non è la Chiesa non ha bisogno di un lifting al viso, ha bisogno di una conversione. Deve essere una nuova creatura. E l'incredulità vi spingerà da una parte. Molti di loro dicono, beh, ora credo che noi crediamo nello Spirito Santo nel nostro posto. Ma crediamo che quando crediamo a Dio riceviamo lo Spirito Santo. Ora vedete quanto è vicino? E se i discepoli dopo 6 giorni Matteo avesse detto ad Andrea, sai una cosa, credo che l'abbiamo già ricevuto, accettiamolo per fede. Vedete, non sarebbe mai accaduto. Vedete, l'unico modo che sapevano di come sarebbe stato quando fosse venuto, avevano le scritture per dimostrare cosa esso sarebbe stato quando sarebbe venuto, proprio così. Gioele disse, avverrà, Gioele 2,28, avverrà che negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Sopra le mie ancelle e le mie serve io spanderò del mio spirito e mostrerò segni nei cieli e sulla terra, così via. Isaia 28,18 disse, avverrà in questi ultimi giorni che le tavole sarebbero state piene di vomito e così via, disse. Ma la parola sarebbe venuta, insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea dopo linea, un po' qui e un po' là, e ritenete ciò che è buono. Perché con labbra balbettante in lingue straniere io parlerò a questo popolo. E questo è il riposo, questa è l'osservanza del sabato in cui dovreste entrare. Perché tutto questo non l'avrebbero compreso, se ne sarebbero andati scuotendo il capo e così via. Quindi vedete, quei discepoli erano addestrati alla parola. E sappiamo che in questi ultimi giorni che quello che prenderà questo sono io, spero che non stia facendo niente di sbagliato. Negli ultimi giorni quello che occorrerà per resistere è una chiesa ammaestrata dalla scrittura, in linea. Perché sorgeranno imitazioni carnali. La Bibbia disse, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, così faranno questi uomini di mente reproba in merito alla verità. E Gesù era la verità. La tua parola è la verità, perché nel principio la parola era e la parola era con Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E la parola di Dio è più potente di una spada a due tagli, taglia fino alla divisione dell'osso, è un giudice dei pensieri del cuore. Ci rendiamo conto che siamo in quel giorno in cui qualcosa può sembrare così reale, ma non di meno se fuori dalla scrittura, lasciatelo stare. Non importa che tipo di sensazione, che risultati ne troviate. Se non è la scrittura, statene lontani. Rimanete proprio con la parola, sì. Beh, dite voi, quello è, stai portando le persone all'incredulità. No, sto cercando di portarla alla fede. La fede viene dall'udire, udire il credo? Quello potrebbe essere nell'almanacco, ma non è la Bibbia, vedete? Udire la parola di Dio, ecco cosa porta fede. Udire la parola di Dio, quello porta fede. Ora, sono rimasti ancora 12 minuti circa. Io sono di nuovo troppo lento. L'incredulità non distrugge Dio, non distrugge il suo piano, non distrugge le sue opere, distrugge solo l'incredulo. L'incredulità distrugge solo l'incredulo. Uno mi disse non molto tempo fa, un pastore disse, apparteneva a una certa bella organizzazione, disse, noi offriamo a chiunque $1,000 in contanti che riesca a produrre, proprio prima della mia trasmissione, riesca a produrre una cura tramite la guarigione divina e lo pagheremo. E lui sapeva che sarei venuto dopo di lui a Jonesboro in Arkansas. E andai in onda nella mia trasmissione e immediatamente dopo la trasmissione andai a prendere un medico della città per un uomo che aveva avuto il cancro sul collo. E mentre stavo pregando per lui, gli era caduto dal collo ed era arrotolato per terra, i giornali lo avevano scritto. Così chiese al dottore, il suo dottore, che era un suo amico, e dissi, dottore, gli avevo parlato molte volte, questa era un'altra riunione dopo che era avvenuto, dissi, si ricorda il caso? Lui disse, bene. Può fornire qualcosa, qualche scienza medica che farebbe questo? Disse, no signore, non posso. Allora dovrebbe essere un qualcosa di soprannaturale a farlo. Lui disse, correttamente. Dissi, la pagherò per il suo tempo. Volevo riscuotere $1,000 per il missionario. Ma quando arrivai allo studio del pastore, lui non mi aveva mai visto e dissi, ho sentito alla sua trasmissione che avrebbe dato $1,000 a chiunque riuscisse a produrre una prova della guarigione divina. Sì. Dissi, io potrebbe farmi l'assegno se non le dispiace. Dissi, qui c'è l'uomo, qui c'è il suo dottore. Allora scopro che i $1,000 erano là da qualche parte in Texas e qualcosa del genere. Disse, mi faccia vedere che lei, porterò qui una ragazzina e mi faccia tagliarle la mano e mi faccia vedere che la guarisce, allora crederò. Dissi, lei ha un forte bisogno di guarigione mentale. Sì, signore. Certamente chiunque tagli la mano di una bambina. E quello stesso vecchio diavolo che disse, se tu sei il figlio di Dio, beh, lascia, faccia un miracolo qui davanti a noi. Vediamo, vediamo, vediamo queste pietre mutarsi in pane, vedete. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, noi ti crederemo. Avrebbe potuto farlo, ma avrebbe dato ascolto al diavolo e gli disse, io non faccio niente finché il padre non me lo mostra, vedete. È così. Io faccio quello che egli mi dice di fare. Quindi vedete, quando queste influenze vengono e cercano di dirvi questo, quello e l'altro, non credeteci, è la parola di Dio. Questo ministro mi disse, non mi importa quando uscì dal suo portico, quante cose potrebbe produrre. Io non ci credo ancora. Dissi, certamente no, lei è un incredulo. Egli non è stato inviato agli increduli, signore. È stato mandato solo ai credenti, sono tutti quelli che lo vedranno sempre. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, gli increduli. Ma voi mi vedrete perché io sarò con voi fino alla consumazione, la fine del tempo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi è in eterno. Se egli vive, non produrrà la stessa cosa. La sua vita non produrrà come ha fatto se vive in voi. Ora distrugge proprio l'incredulo e lo fece proprio ai giorni di Noè. Noè era un predicatore di giustizia che udì la parola del Signore. E preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. E cosa fece mentre preparava quest'arca? Predicò agli increduli. Ora, Noè era critico e bizzarro per quegli increduli. Ma l'unica cosa che fece la loro incredulità fu di portare giudizio sulla terra. E lo stesso giudizio che distrusse l'incredulo fu l'unico mezzo di salvezza per Noè. Le stesse acque del giudizio che distrussero l'incredulo furono la cosa che fece galleggiare l'arca di Noè. Amen. Vedete, quindi distrugge proprio l'incredulo. Non ha niente a che fare con Dio, non lo ferma. Egli va avanti proprio lo stesso, sì, Signore. Ora, fede. La fede è ridicola per tutti tranne che per Dio e per chi ce l'ha. Ora, non è ridicola per Dio perché egli è l'autore della fede e non è ridicola per l'uomo che ha la fede perché è un credente in Dio, quindi non è ridicola per lui. Dio è l'autore, egli l'ha creata e l'uomo che l'ha ricevuta da Dio. Certamente non è ridicola per Dio, perché egli l'ha creata, sa cos'è? È il credente che la riceve, non è ridicola per lui, perché tramite questa c'è la certezza delle cose che si sperano, la dimostrazione di cose che non può vedere, gustare, toccare, odorare o sentire, ma sa che ci sono. Non è ridicola per lui, perché proprio come se fosse compiuto, non deve preoccuparsi di niente riguardo a questo. Sa che Dio l'ha detto e Dio l'ha detto, quello è sufficiente per lui. Bene, quindi vogliamo avere fede. Dio vuole che abbiamo fede e l'incredulità non distruggerà i suoi piani, non farà loro niente. Egli continuerà proprio lo stesso. Vorrei vedere che qualcuno prendesse la propria incredulità e fermasse il sole. Beh, dite la vostra fede. Oh sì, l'ha fatto. Giosuè lo fece, la fede lo farà, ma la vostra incredulità non arriverà da nessuna parte. È così. No, vedete arrivare una nuvola, vedete se la vostra incredulità che non pioverà. Vedete se non piove proprio lo stesso. Beh, dite, servirebbe a qualcosa? Oh sì, la fede lo farà, vedete, l'incredulità non ha affatto utilità. Siete controllati da due elementi, o credete o non credete. Ora, prendiamo l'incredulità e vediamo cosa fa. Crea una preoccupazione e porta oppressioni e non può affatto aiutarvi. Non c'è affatto utilità nell'incredulità. Se voi dite se stanno per fucilarvi al mattino all'alba, non vi aiuterebbe preoccuparvi di questo, neanche un po'. Lo renderebbe solo peggiore per voi, quindi voi non potete farlo, non è buono farlo. Beh, dite cosa fa la fede, essa cosa fa la parola di Dio? Crea fede. Beh, cosa potrebbe fare la fede se stanno per fucilarmi al mattino? Potrebbe liberarmi, l'ha fatto molte volte, certo, vedete? Non c'è utilità nell'incredulità. Tutta l'utilità che c'è è nella fede, credendo alla parola di Dio, prendendo Dio in parola. Ora, qui tempo fa, prima di dichiarare inagibile la Statua della Libertà, un regalo della Francia agli Stati Uniti, ora è stata dichiarata inagibile, mi pare di capire che non ci si può salire. Ho avuto il privilegio di entrarci una volta e salì nel braccio della statua e poi uscimmo all'esterno in un posticino, la guida e io, e c'era una finestra e io guardavo dall'altra parte e pensavo a mio cugino quando era tornato a casa dall'esercito, là fuori tutto malandato e ferito. Ma quando la nave stava arrivando verso la riva, lui disse, Billy, loro fecero salire in alto i casi sulle sedie a rotelle e i casi su barella, quando potevano vedere molto a distanza nella prima guerra mondiale. Quello fu prima che i grandi edifici arrivassero così grandi a New York e riuscirono a vedere quella statua della libertà che sorgeva dall'acqua. Disse che iniziarono a suonare, il mio paese è tuo, dolce terra di libertà. I vecchi veterani con cicatrici, contusi, colpiti, storpi, quando videro quella statua che sorgeva nell'acqua così, disse che caddero proprio a terra e iniziarono a gridare. Perché? Proprio dietro quella, la mamma aspettava, l'innamorata aspettava, la moglie aspettava, i bambini aspettavano. Pensai, se fa sentire così un soldato, cosa sarà quando vedremo la vecchia rozza croce sospesa là? Un veterano che rientra dai tagli e dalle ferite del campo di battaglia. Oh, voglio stare sul ponte della vecchia nave di Sion e alzare le mani e dire, grazie, sorprendente, che dolce il suono, oppure, oh, quanto amo Gesù. Guardavo fuori da quella finestra e pensavo a questo e notai che giaceva qua giù, sul lato, un mucchio di passerotti morti. E sembravano che fossero stati uccisi e dissi alla guida, dissi, quei passeri, li avete avvelenati? Disse, no, no, non li abbiamo avvelenati. Dissi, beh, perché giacciono morti proprio intorno a questa finestra qui? Disse, si sono spaccati la testa sulla finestra. E dissi, come è successo? Disse, l'altro ieri sera c'è stata una tempesta. E disse, quando la tempesta soffiava, i venti roteavano e gli alberi venivano scossi e i lampi sfrecciavano. Disse, quegli uccellini cercando di trovare riparo, disse, sono entrati nella luce di questo faro. E allora disse, se solo avessero usato la luce per trovare salvezza, sarebbero stati al sicuro. Ma quello che hanno cercato di fare è stato di volare in alto e spegnere la luce andando a sbattere. E questo li ha accecati soltanto e si sono spaccati la testolina e sono rimasti morti. Non dissi niente proprio allora, ma pensai, quanto è vero, increduli, invece di cercare di prendere la luce del faro, la parola di Dio è la luce. Cercare di prendere quel faro e andare al sicuro con esso verso Cristo, si spaccano la testa, muoiono nel peccato e nella disgrazia, cercando di spegnere la luce andando a sbattere, quando sarebbe totalmente impossibile. Non possono esserci abbastanza infedeli che sorgono, abbastanza diavoli che escono dall'inferno per far spegnere quella luce del mondo andando a sbattere. Io sono la luce del mondo. Non la spegneranno mai. Quindi c'è solo una cosa da fare quando essa splende sul vostro cammino. Seguitela. Il nome del Signore è una forte torre. I giusti vi accorrono e sono al sicuro. Se dimorate in me, nella torre, le mie parole dimorano in voi, allora potete chiedere quello che volete e vi sarà fatto. Molte volte sono stato considerato, ora sono solo, dico proprio come vorrei, al mio tabernacolo. Non mi sentirei di più a casa al tabernacolo. Fratello Branham, come accadono queste cose? Cosa accade a queste? Come avviene questo? Si tratta solo di dimorare in Gesù, credere alla sua parola. Egli ha promesso di farlo e lo farà. Ora, devo sbrigarmi. Bene, Gesù venne al mondo, solo quasi un altro commento, circa 50 scritture annotate qui su questo, quindi, ma io prendo solo certe scritture, posso guardare qui sotto e farvi riferimento. Ora, Gesù, quando venne al mondo, venne al tempo di una enorme incredulità, proprio così. Egli venne in una maniera tale che fece sì che gli increduli dubitassero di più. Dio proprio tira il... Egli è un padre così meraviglioso. Portò proprio nel tempo, egli diede un, come pensava il popolo, un figlio illegittimo e non lo mandò in una scuola e così via. Ed era un tipo di ragazzo strano. Pur tuttavia c'era qualcosa in lui che sembrava che quello che diceva era la verità, quello che esprimeva era così. Ed egli non si prese il merito, ma si collegava a Dio. Non sono io che compio le opere, diceva. Voi affermate che Dio è vostro padre e dite che lo è. Poi non mi credete? Se non potete credere a me, credete alle opere che faccio. Esse sono le mie credenziali. Sono quelle che testimoniano di me. Sono quelle che dicono se è la verità o meno. Leggete le scritture. Cosa doveva fare il Messia? Investigate le scritture perché in esse pensate di avere vita eterna ed esse sono quelle che testimoniano di me. Quindi egli era la vivente parola di Dio. Esse sono quelle che testimoniano di me. Le scritture. L'incredulità non lo fermò per niente, egli continuò proprio ad andare avanti. Guarì i malati, risuscitò i morti, purificò i lebbrosi, andò proprio avanti. E quando non credevano che tali cose potessero accadere, e la loro incredulità non fermò affatto Gesù. Egli andò proprio avanti facendo proprio quello che doveva fare. Non lo infastidì un po'. Ora ci devono essere increduli, Dio l'ha predetto, e ci saranno 10 increduli per un credente, di più, forse 1000 a uno, perché la Chiesa è nella minoranza. Non temere, piccolo gregge, è piaciuto al Padre tuo darti il regno. Quindi non cercate qualcosa di grande. Il diavolo cerca sempre qualcosa di grande, ma Dio si fa piccolo. Dio un bambino in una mangiatoia, Geova che piangeva. Potreste immaginare? Geova che giocava come un adolescente. Egli era Dio, Dio era lui, è così. Egli venne per esprimere Dio. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Quindi guardate proprio là, quello che Caiafa potrebbe aver convocato, quello che chiamò una grande campagna. A volte pastori così di una chiesa di dimensioni ordinarie, a volte forse hanno l'idea che perché io non sono fuori come Billy Graham o ora Roberts o qualcosa del genere, che forse Dio non ama anche me. Ascoltate, non credetelo mai. Alcune delle riunioni più potenti che abbia mai avuto sono state chiese piccolissime, a volte 7 o 8 di noi in una casa da qualche parte a pregare, vedete. Dio ha promesso di riunirsi, non importa quanto sia piccola la chiesa, egli ha promesso di riunirsi con noi, ovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Bene, per fermarmi dico questo, l'incredulità non ferma Dio, non ferma il suo programma, non ferma il suo movimento, non ferma altro che l'incredulo. Lo ferma nel suo peccato e sta lì, rimane a guardarsi. Oggi dicono che non esiste una cosa come lo Spirito Santo, ma quello non lo ferma. Le persone continuano proprio a riceverlo lo stesso. Dicono che non esiste la guarigione divina, ma continuano proprio a guarire lo stesso. Dicono che non c'è gioia, la gente continua proprio ad acclamare lo stesso. Non esiste una cosa come questo battesimo dello Spirito Santo di cui voi pentecostali parlate, ma le persone ne sono riempite ogni giorno. Potrebbero non essere in grado di spiegarlo, ma sanno di averlo. Quella è la cosa principale. Quindi l'incredulità non ferma Dio, noi sappiamo di averlo. Sono così felice di associarmi con persone che ce l'hanno. Preghiamo. Lo amate? Alzate la mano. Nostro Padre Celeste, siamo così felici stamattina di sapere che non c'è modo di spiegare Dio. Non possiamo far scendere Dio con la scienza. Mosè non avrebbe potuto togliere le foglie dall'albero per il laboratorio per scoprire che tipo di spray era stato messo su quelle foglie che non bruciavano. Non ci provò. Si sedette soltanto e gli parlò. Oh Dio, concedi che queste povere umili anime a Phoenix che vagano su e giù per queste strade o che camminano piuttosto su e giù per queste strade, a quanto pare senza un luogo dove andare, niente da fare, che possano sentire la voce di Dio da questo tabernacolo e altri nella città e vedere il fuoco di Dio sulle persone. Vedere le persone come agiscono dopo averlo ricevuto. Le loro vite sono un pruno ardente. Che non possano cercare di vedere con la scienza di cosa si tratta, ma che possano proprio entrare nella cappella e sedersi e parlargli. Sono certo che troveranno come Mosè che gli disse, io sono colui che sono. Io sono, non ebbe mai inizio né mai finisce. Egli è sempre stato e sarà sempre. Crediamo in te, Dio, e preghiamo che tu accresca la nostra fede, che la grande misericordia di Dio continui a essere con noi. Benedici queste persone qui presenti stamattina e santifica i credenti con una capacità tale che tutti i grandi poteri di Dio possano essere liberati nella loro vita. che siano epistole viventi, lette da tutti gli uomini, e la parola di Dio possa vivere nel loro cuore e nella loro vita. Benedici il nostro cortese e amato fratello qui, il pastore. Prego Dio che tu gli dia il desiderio del suo cuore a lui e ai suoi cari, alla sua Chiesa. Concedilo, Signore. Perdonaci le nostre mancanze e prepara la nostra anima per l'imminente riempimento dello Spirito, perché crediamo che presto arriverà, perché il nemico ha iniziato a venire come una fiumana e hanno detto che avrebbero suscitato lo Spirito di Dio avrebbe suscitato uno stendardo contro di lui. Stiamo guardando in questi ultimi giorni, come abbiamo espresso quando le vergini addormentate iniziano a gridare per l'olio, allora sappiamo che il tempo è vicino. Quindi, Signore, stiamo facendo l'inventario proprio ora. Siamo credenti. Crediamo alla piena parola. Riempi le nostre lampade così piene che daremo luce nelle tenebre. Benedici il raduno di questo pomeriggio alla riunione dell'Associazione degli Uomini d'Affari. Prego, Dio, che tu voglia salvare molte anime questo pomeriggio. E Padre Dio, prego che tu voglia ritornare in questa cappella qui stasera con le persone e in altri luoghi, in tutta la città dove le persone si incontrano. Concedilo, Padre. E un giorno confidiamo che noi, quando queste parole che sono state dette stamattina e questo nastro verrà ascoltato là da qualche parte nei grandi cieli di Dio, che saremo tutti là, senza macchia né ruga, confidando nei meriti di Gesù soltanto. Concedilo, nel suo nome lo chiediamo. Amen. Dio vi benedica. Lo amate? Vorrei che facciate qualcosa per me proprio prima di passare il servizio al pastore. So che sono le 12 ed è ora che ce ne andiamo. Lui penso che abbia qualcos'altro che volesse fare o dire, ma prima di andarmene per prepararmi per quest'altra riunione in arrivo, vorrei che voi mi facciate un favore. Questo piccolo coro. Ora, voglio farti un commento, Signore, su un coro di bell'aspetto, pulito, lavato. Potete pensare che io sia pazzo, ma se lo sono, comunque lo sono proprio nella parola. Cantiamo con tutto il cuore, io l'amo. La sorella pianista, vorreste andare, venire lì? Io l'amo, perché prima è mi amò. A me piace davvero, a voi no? Oh, io sono del Kentucky, ci sono dei kentuckiani qui presenti. Bene, sia benedetto il vostro cuore. Non sorprende che l'Arizona stia andando così bene? Oh, meraviglioso, fratello Ed Hooper, pensavo di aver visto, sei solo un po' più avanti dal Kentucky, pensavo che anche lui fosse del Kentucky, ma credo che tu sia da su, nei dintorni della Carolina, da qualche parte lassù, per quanto ricordi. Bene, tutti dal profondo del vostro cuore ora, tutti insieme, ora il modo in cui lo cantiamo giù sul ramo, sapete, alle diramazioni del torrente, ora, tutti, tutti ora. È meraviglioso. Sapete, una volta avevo un vecchio predicatore che veniva a trovarmi. Io, lui predicava un po', poi tornava e mi stringeva la mano, diceva gloria a Dio, e poi correva fuori, predicava ancora un po', il vecchio fratello Ryan. E io pensavo, un giorno dissi, fratello Ryan, voglio chiederti qualcosa, perché tu torni indietro e mi stringi sempre le mani? Disse, la mia batteria si esaurisce, ho bisogno di un po' di ricarica, disse. Quindi questo mi ricarica per questo pomeriggio, vedete. Cantiamolo con le mani alzate. Amen. A quanti piace una stretta di mano? Vi piace? Oh, io sapete, una volta ero Battista, ma ero un po' il Battista che stringe la mano, ma questo non è mai stato. Da dove è venuto? Mi piace una buona stretta di mano. Tempo fa mia moglie non è con me, stamattina la sorella Sottman, sapete, non diteglielo, vedete, andai in centro città con lei, amo questa buona vecchia stretta di mano, sapete, io andai in centro città e una signora disse, ciao sorella Branham, e non la sentii dire niente, dissi, cara, quella signora ti ha parlato, lei disse, io le ho parlato, beh, dissi, sono certo che lei non l'ha sentito, non l'ho sentito io che mi trovo così vicino a te, lei disse, oh, ho sorriso. Disse ora un sorrisino sciocco. Mi piace una vera stretta di mano. A voi no? Non vi piace? Tempo fa laggiù. Questo è orribile, pastore, perdonami. Laggiù ero. Andai giù in Florida. Stavamo tenendo una riunione. Avevamo una grande tenda là fuori di circa. Oh, molte migliaia di persone si erano riunite per la guarigione. E sapete i servizi di guarigione, sapete come sono a tirare e dimenarsi. E ci fu uno dei fratelli che venne da me e disse, la duchessa vuole vederti. Dissi la cosa, non sapevo di cosa stesse parlando il fratello. Disse la duchessa. Dissi, cos'è una duchessa? Pensavo che forse era un olandese, come chiamano l'olandese perduto quassù da qualche parte. Avrebbe potuto essere anche un olandese perduta, sapete? Così dissi, non capisco. Lui disse, beh, è la donna che possiede tutte queste proprietà di qui. E io dissi, beh, guarda, ci sono circa 5.000 persone malate lì fuori che cercano anche di entrare. Oh, disse, ma questa è la duchessa, devi vederla. E io, oh, dissi, lei non è di più di chiunque altro, vero? Vede, è solo un essere umano. E lui disse, quando esci qui dalla tenda, lei sarà lì. E la guardai, le venne, ora io, per piacere, non pensate che questo sia sacrilego, spero che non sembri così, ma portavo un paio di occhiali su un'asta, ora sapete che non guarderete attraverso un'asta così e non vedrete niente, aveva gli occhiali su di un'asta, così. E lei disse, lei è il dottor Branham? E dissi, no signora, no, dissi, io sono il fratello Branham. Lei disse, sono incantata. E teneva quella mano lì in fuori con sopra abbastanza oro da mandare una dozzina di missionari in tutto il mondo per 10 volte. E teneva la mano molto alta, così. Ora, non è quello un modo per avere una stretta di mano. Allungai la mano e presi quella grande mano, grazie la presi, disse, portala giù, così ti riconoscerò quando ti rivedrò. Mi piace una buona vecchia stretta di mano, voi no? Diamocela mentre cantiamo ancora, io l'amo, tutti ora. Finché non vi rivedrò, Dio vi benedico. Ora alziamo la mano a Lui.